Allora, buonasera a tutti. Intanto grazie agli organizzatori, grazie a Winston Smith, parlerò anche di quello adesso, e grazie a voi che siete rimasti fino a quest'ora per sentire un po' così qualche cosa di suggestione, perché l'obiettivo del mio intervento sarà solo quello di darvi qualche suggestione così per pensare assieme, sicuramente non risposte a quanto abbiamo visto. Però sono stato, diciamo, coinvolto e molto colpito dagli interventi che sono anche susseguiti questo pomeriggio, quindi farò molto riferimento a tutti i relatori che hanno avuto spazio oggi pomeriggio, perché in realtà sono successe molte cose. Il manifesto stamattina è stato discusso, io mi occupo, diciamo, da 25 anni di tecnologia, nel Nord-Est, oltre che occuparmi di aziende della parte tecnologica, mi occupo con iniziative sul territorio e collaboro con psicologi, forze dell'ordine e giuristi per portare anche sul territorio gli effetti del cloud. Quindi la prima considerazione è quella: cos'è cambiato? Perché ripetersi e parlare del cloud? Stamattina abbiamo sentito la Cloud Alliance che dice cloud va bene, benissimo, però è business to business. Io vi testimonio il fatto che in realtà è cambiato tanto, perché adesso il cloud è nella gente, la gente usa il cloud. Quindi l'ultima volta nel 2011, quando in privacy si parlava di cloud, era business to business, qualcuno aveva certamente le mail, però l'utilizzo del cloud dove siamo immersi oggi ce l'hanno tutti, quindi è cambiato tanto. Perciò è molto interessante anche la platea. Prima c'erano i tecnici che parlavano sui tecnici, i giuristi che parlavano sui giuristi. Quindi prima considerazione: convergenza estrema. Abbiamo la società civile, i giuristi e i tecnici, che il GDPR poi è la dimostrazione concreta, stanno convergendo in un giano di fronte che non sa bene chi è, un po' il DPO, un po' tante cose, e sta diventando un problema. Quindi sono cambiate tante cose, e l'idea della serata era raccontarvi qualcosa come suggestione, come vi ho detto, facendo un po' di storia. Allora sono andato a prendere diversi personaggi per fare questa distopia, come diceva Emanuele prima, al contrario. La prima distopia parte un po' in là, quindi, e che gioverà a un uomo se dopo aver guardato tutto il mondo perde l'anima sua? Questo lo diceva Gesù in Matteo 16:26. Quindi il problema di, come avevamo visto anche prima e molti relatori hanno trattato, della persuasione che c'è della pubblicità in film, c'era già prima per quanto riguarda il tabagismo, comunque nelle fasi storiche si sta ripetendo. Questa distopia al contrario si va a ripetere poi, come diceva sempre Emanuele e Winston Smith, in questa dicotomia nuova fra Huxley e Orwell. Quindi siamo fine 1800 e inizi del 1900, con due romanzi che raccontano sostanzialmente un futuro distopico dove un qualcuno controlla un po' le vite, con due parallelismi, insomma, che adesso vado brevemente a dire. Mi aspettavo un po' più della giornata, invece c'era molto GDPR. Allora, quello che temeva Orwell ovviamente era la censura, cioè questo grande fratello, questo cloud, queste società americane, italiane, internazionali che controllano un po' i dati. Invece Huxley la vedeva in maniera positiva e temeva che la mancanza che proibire di leggere un libro fosse la conseguenza che a nessuno sarebbe più interessato leggere. Quindi vedete che tutti e due più o meno potevano aver ragione, perché uno diceva c'era la censura, non ti faccio leggere il libro, l'altro diceva tanto io mi disinteresso perché a nessuno più interessa le vere motivazioni, l'analisi delle fonti per capire una notizia non interessa più quasi a nessuno. Altra cosa, poteri avrebbero potuto controllarci totalmente perché avevano controllo sull'informazione libera, questo diceva Orwell. Huxley invece diceva ci sono talmente tante informazioni che non serve controllarle, perché io, stamattina vedevamo, non vado alla 20ª pagina di Google e la censura o comunque il condizionamento, ci sono talmente tante informazioni, e questo lo vedo con i ragazzi, con i giovani, che non riescono a tirare fuori la vera informazione. Quindi non serve forse la censura, perché c'è troppo da leggere. Altra cosa, Orwell temeva che ci avrebbero nascosto la verità. Quindi prima abbiamo visto con Hepto la parte di diffrazione che c'è nella visione tra la genesi della notizia e quella che arriva a me. Invece Axel temeva che la verità, come ve l'ho detto adesso, è sepolta da un mare di notizie. In breve, sostanzialmente, Orwell diceva che a rovinarci le cose di cui abbiamo paura, invece Axel, quelle che invece ci avrebbero portato alla gioia, perché così, se avete piacere andate a leggerli. Mi piace diffonderli perché le nuove generazioni non le conoscono, vi dico già che Winston Smith è bene che vada avanti con questo nome, perché questi libri ce ne sono stati venduti tantissimi, un po' per la teoria del complotto, un po' per la distopia, o comunque il cloud ha portato alla rivendita di questi libri, e questo lo trovo straordinario, però i giovani non conoscono i contenuti, quindi la diffusione di questi libri è molto importante. E poi cito per esempio Carlo Grunzino, che è già l'avvocato preceduto adesso, perché ha fatto un articolo interessante. Allora, cos'è cambiato e-privacy? È cambiato perché i contenuti di e-privacy vengono portati nelle scuole e si tramutano con estrema efficacia in contenuti concreti. Nell'articolo, non entro ovviamente nelle sue considerazioni, ma lui dice, i ragazzi si immaginano un pesce, diciamo, di una certa età, che passeggiando nel mare incontra due ragazzi giovani, quindi due pesciolini, e dice, ehi ragazzi, com'è l'acqua oggi? E loro si chiedono in maniera smarrita, ma cos'è l'acqua? Ecco, questo un po' racchiude, secondo noi, quello che è il cloud oggi, cioè un mare dove noi non abbiamo ben contezza dove ci troviamo, ma non conosce un po' nessuno. Avete visto, i vari redattori hanno la propria visione, Cloud Alliance ha la propria, però è un mare che ci fa pensare, quindi questo dovremmo riflettersi. Altra considerazione, proprio il caso vuole che venga dopo di lui, davvero pensiamo di delegare questo compito a Facebook o Google, dai loro servizi algoritmi? Cioè, vogliamo delegare il controllo o comunque la scelta delle nostre notizie a un terzo? Ecco, questi sono temi che vengono portati nelle scuole, che vengono portati nelle associazioni e hanno effetto. Quando noi vediamo che noi abbiamo un ruolo in questi effetti per i decisori americani, internazionali, è vero. Se noi cominciamo a sviluppare la consapevolezza, possiamo avere un ruolo nella maniera pratica. Ma cosa stiamo delegando? Allora, oggi straordinariamente gli argomenti sono stati toccati, su cui non entro, ovviamente deleghiamo sicuramente i nostri dati, le nostre statistiche, i nostri wearable che danno il nostro stato di salute a un cloud provider, le nostre tante identità, perché c'è stata una proliferazione, abbiamo visto prima di account morti che sono in giro per il web, le nostre statistiche del finance, ma vedete l'ultima immagine, forse anche qualcos'altro, è un po' l'obiettivo della mia presentazione. Andiamo per gradi a vedere cosa stiamo delegando oltre quello che abbiamo già discusso oggi. Allora, l'identità oggi possiamo dire che è formata da un'immagine mentale, magari, un artefatto, una rappresentazione del sé, mille account, la possibilità di contrarre, perché quando scarico un'app io di fatto con la mia identità vado a fare un acquisto, quindi ho un contratto in mano, posso commettere reati. Con la mia identità digitale, l'abbiamo visto per quanto riguarda il cyberbullismo o comunque altri reati fattispecie come questi, posso commettere reati con la mia identità o una delle mie identità e posso utilizzare dei servizi, ma secondo noi c'è qualcosa di più. Allora, la prima cosa che ci è venuta in mente è che quando andiamo a fare gli eventi, che siano i genitori, gli insegnanti, i giuristi o i ragazzi, con gli psicologi ogni volta rimaniamo un po' bloccati perché chiediamo, ma mostrami chi è tua mamma, tuo papà, tuo marito, non importa, e ci mostrano il telefonino. Il psicologo di solito risponde, no, quello là, ma mi fa piacere che sia tua moglie, ma mi sembra un po' piatta, perché ovviamente si riferisce all'immagine del telefonino, facendo comprendere all'interlocutore che quella è la rappresentazione della moglie e il marito, non è sua moglie, suo marito, suo figlio, eccetera. E questa cosa ci fa molto riflettere su quel mare che dicevo prima, dove ci troviamo oggi. La gente sta cominciando a trasmigrare parte di se stessi verso una rappresentazione, cosa che nel 2011, quando parlavamo del cloud, non era possibile, perché il cloud era uguale a servizio, il cloud era mando una corrispondenza, cioè una mail, era ancora uno strumento, adesso sta diventando parte di identità. E questo lo vediamo dai ragazzi, ma anche dai genitori. perché già i genitori con questa visione un po' al contrario stanno assomigliando sempre più ai ragazzi e quindi mostrano quell'immagine come rappresentazione del sé. Altra cosa, neurone di specchio. Noi tutti in sala andiamo al cinema, vediamo le 2 ore di film, magari ci immedesimiamo, soffriamo, abbiamo paura, stiamo vivendo quel momento, stiamo trasferendo parte, e vedete che stiamo cominciando a introdurre il concetto di anima, della nostra anima in un soggetto, in un personaggio, viviamo con lui. Finite le 2 ore, usciamo e siamo in grado di riprenderci quelle immagini. Prima differenza, eravamo noi in controllo del trasferimento di parte della nostra anima e ce la siamo ripresa. Poi magari ci ripensiamo al film, però in quel momento non c'è un terzo che sta gestendo questo rapporto sinallagmatico tra noi e la rappresentazione di noi stessi, no? Altra cosa, vi faccio un esempio banale: la durata del tempo. Allora, questo è John Herschel, figlio di William Herschel, grandissimo astronomo, scienziato, insomma, del 1800, che passeggiando con suo figlio piccolo su una spiaggia, così parlando di più di meno, guardando le stelle, il padre William chiede a John: ma tu credi nei fantasmi? E il figlio piccolo dice: sì, ne ho paura, però so che non sono veri. E il padre William gli dice, guardava le stelle: io sì. E lui dice: non capisco, è perché vedi, guarda, le stelle che stai vedendo sono le immagini di qualcosa che magari non c'è più, ma visto che la luce prima che arrivi sul nostro pianeta sta del tempo, potrebbe essere che tu stia guardando l'immagine di qualcuno che non c'è più, quindi di un fantasma. Questa immagine che voi state vedendo è l'immagine di John Herschel, che ha inventato il nome di fotografia, ha fatto il suo primo ritratto, e questo è il suo profilo Facebook del 1800 che ci sta guardando oggi. Quindi noi stiamo guardando un'immagine di una persona che non c'è più. Quindi aggiungiamo un'ulteriore cosa all'immagine digitale: la durata. Prima abbiamo pensato, una società americana che controlla i miei dati, le mie identità sul cloud muore, oppure il profilo Facebook di una persona muore, non entro sull'identità digitale e della morte dell'identità digitale, ci sono stati eventi su questo tema, non c'è tempo, però sostanzialmente vedete che stiamo trasferendo un po' di anima e un po' di durata nel tempo, quindi stiamo introducendo qualcosa di più di chi controlla i dati, stiamo parlando di noi. Altra cosa, nel mentre io creo gli artefatti diversi, su uno mi rappresento in una maniera, su LinkedIn mi rappresento in un'altra, quindi trasferisco una parte di me stesso a seconda del mare dove mi trovo in maniera diversa. E se c'è un soggetto nel mezzo, non è detto che io abbia la possibilità di riprendermi quei dati, ma soprattutto se ho trasferito parte della mia personalità o della mia rappresentazione, potrei non più ricompormi, come quando esco dal cinema, in me stesso e perdere qualche cosa di più di solo i miei dati. Vedo Giorgio prima diceva, interessantissima la sua conclusione, perché dice: ma se mi rubano i dati sul cloud, al massimo mi rubano una presentazione, un articolo che sto lavorando, ma non hanno rubato, traduco io, un pezzo di me, un pezzo della mia anima, non mi hanno rubato niente di me, mi hanno rubato solo dei dati. E adesso vedremo che l'immagine, l'identità e l'anima sostanzialmente sono concetti che vanno al di là dei dati e avrebbero bisogno di un apprezzamento migliore, perché è facile normare relativamente al cloud, relativamente ai dati, ma è difficile normare perché andiamo su un piano giuridico, intellettuale, emotivo molto diverso da quello che normalmente si parla di solito in questi processi. Faccio un esempio che tratta proprio questo esempio, questa cosa che vi stavo dicendo. Allora, a un certo punto Iago dice a Otello: il buon nome nell'uomo come nella donna, mio caro signore, è il gioiello più prezioso dell'anima. Chi ruba la mia borsa ruba soltanto denaro, qualcosa a monte, ma colui che mi truffa nel buon nome mi ruba di qualcosa che me lo fa ricco e che mi riduce allo stremo. Quindi sostanzialmente già all'epoca il buon nome, qualcosa che la mia immagine per esempio il profilo LinkedIn era diventato importante per me perché mi rappresentava per esempio un profilo di business, o per me, o comunque pensate a un adolescente, il profilo di Facebook che viene attaccato da un bullo, da un altro ragazzo, viene rubato, sta rubando di più di un profilo, quindi non è solo un problema di accesso ai dati, è un problema che si esonda ormai sulla sfera personale. Quindi sostanzialmente attenzione ai contratti, però vi dico anche che nelle campagne di tipo culturale che andiamo a fare, se spieghiamo come settare la privacy sul profilo Google o se mettere in modalità aereo se andiamo al McDonald's, funziona, perché la gente dopo il tam-tam mediatico che è stato per quanto riguarda la notizia A o la notizia B o comunque il momento flame, lo chiamano gli esperti, comunque il momento emotivo che accende la notizia, le persone ci stanno pensando, quindi quell'effetto farfalla che parlavamo prima sta diventando cultura, la gente si comincia a domandare cos'è il cloud. 5 anni fa non se lo domandava, vuole sapere cos'è il cloud, indifinibile per gli aspetti del settore, però interessante un po' per tutti. Quindi la conclusione sulle due visioni distopiche: Huxley la vedeva in maniera diciamo nell'annullamento positivo, Orwell nell'ossessivo controllo. La conclusione con i psicologi che siamo dati è un po' freudiana, in questo caso kafkiana, quindi paradossale. Neanche gli esperti del settore riescono a dire un'accezione in terminologia semplice di cos'è il cloud, ma l'impatto sta entrando nelle nostre vite, quindi non è più un problema tecnologico, non è più un problema distopico, ma è un problema paradossale. Ovviamente questa è solo una suggestione. Il professor Ziccardi dice che per combattere la battaglia contro la tecnologia non ci vogliono legislazioni o cose particolari, ma bisogna utilizzare anche la tecnologia. Io penso, come anche le persone che mi hanno aiutato in questa rappresentazione, che curare l'immagine di sé come se fosse la propria anima necessita delle campagne di tipo logico, cioè trasformare i messaggi che abbiamo detto oggi in cose fruibili per i ragazzi o per i genitori o per noi stessi. Quindi settare le privacy policy, si può cancellare i dati sapendo che il service provider se li tiene, si può comunicare, quindi evito di fare l'ennesimo profilo, quelli che sono già andati va bene, ma si può fare veramente tanto. E quindi gli approcci di tipo classico, quindi la cultura dell'emergenza o approfittare che viene fuori il GDPR, perché così tutti quelli dell'antivirus vendono il GDPR come se fosse un prodotto software, non funziona più, non va bene. Adesso c'è bisogno veramente di comunione di competenze fra giuristi e tecnologi per dare un servizio anche alle aziende, che siano PA o privati, cambia poco. Ci vuole una convergenza di competenze, perché purtroppo per comprendere questo fenomeno non è più sufficiente fare da soli. Concludo sostanzialmente solo con una con una suggestione. È bene che l'anima rimanga un mistero così incomprensibile, perché comunque cercare di tradurre l'anima in fotografia o concetti di pixel non sarebbe possibile. Però spero di avervi raccolto un po' questa che è stata la nostra esperienza per raccontarvi che, volendo comunque gli effetti di privacy di Winston Smith o comunque delle letture distopiche, straordinariamente stanno avendo un effetto concreto nella gente, e la mia testimonianza serve proprio a raccontarvi questo. Giusto perché non potevano parlare di GDPR, attenzione al considerando numero 75, perché vabbè, ne ho viste tante, i rischi per i diritti di libertà delle persone fisiche, lo dice già proprio il GDPR, materiale o immateriale, se il trattamento può comportare discriminazione, furto o usurpazione di identità, pregiudizio alla reputazione, gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà, o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui diritti personali che li riguardano. Quindi, sostanzialmente, già il considerando 75 entra ed esonda sulla sfera più intima degli interessati, di conseguenza anche il GDPR, secondo me, un po' l'anima l'abbraccia. Io ringrazio ovviamente chi mi ha aiutato a fare queste cose, sto preparati, è il motto classico, vi ringrazio e se ci sono domande siamo qua.
Domande? Grazie Efren, distopia per distopia, la tragedia è quando arriveremo a Philip Dick e l'uomo dell'Alto Castello, e però ti chiedo di rimanere lì, se ce l'hai l'immagine, per... ci abbiamo una domanda,
Visto che non ci sono altre domande, innanzitutto grazie per il bellissimo intervento, che trovo particolarmente affine alle mie corde, anche noi nel nostro piccolo facciamo interventi alle scuole proprio mirati alla consapevolezza dell'utilizzo degli strumenti digitali. E trovo che il grande problema sia dovuto al fatto che questo mutamento del cloud, dei social, un mutamento incredibile nella nostra società, sia arrivato così improvvisamente che per la prima volta i ragazzi, i bambini più o meno grandi, non hanno un riferimento adulto da seguire, perché gli adulti si trovano più impacciati che i bambini stessi. E quindi paradossalmente, facendo questi incontri di formazione dei bambini, andiamo ad aiutare anche i loro genitori, che imparano di riflesso, al contrario di quanto avveniva qualche anno fa. Considerazione così. Grazie.
Bellissimo, grazie. Rispondo proprio su un tema reale, proprio nel Triveneto, nel senso che il professor Tognoni dell'Università della Sapienza di Roma, quella convergenza di competenze che vi stavo dicendo adesso è trasversale, perché gli interventi, purtroppo grazie anche a tutti i volontari che vanno a tempo perso nelle scuole, le forze dell'ordine, gli avvocati, i giuristi, gli psicologi, no? Si sente questa urgenza intanto di trasportare questa cultura che è arrivata e va tradotta. E poi lo dico per esempio ai nonni o ai genitori con i ragazzi insegnano a dire nonno, papà, lasciatemi giocare, metto io in modalità aereo, e insegnano loro a staccarsi da internet. Quindi là il problema non è che sto trasferendo già i dati, c'è qualcuno che vuole fare l'adescamento online o altre cose. La buona pratica si può insegnare col buon senso, semplicemente con una regola: quando vai dai nonni metti la modalità aerea. I ragazzi lo sanno fare, i nonni non lo sanno fare, però far vedere che c'è l'iconcina con l'aereo è una regola talmente semplice che esclude totalmente il problema del cloud. Quindi, come le storie vecchie sono sempre valide, la distopia ci richiama sempre ed era già dal 1800 valida, anche le buone regole familiari vanno bene, solo che non si pensa che siano più così, perché purtroppo delegare la tecnologia, cioè tanti genitori dicono ho delegato a mio figlio di 13 anni di gestire la mia privacy in internet, la trucco in privacy, perché lui sa di computer e io no, la dico proprio in maniera barbara come ce la dicono. Allora, sto delegando i contratti, la mia identità digitale, e comprese anche le problematiche di chi, di Dropbox, di chi si tiene i dati, a un ragazzo di 13 anni, tra l'altro non lo poteva fare perché certi account da 13 a 14, adesso 16 per la comunità europea, dovremmo anche discutere se poteva avere un'identità digitale, quindi su, anche qui si potrebbe parlare 8 ore dell'ordinamento giuridico e di quando si possono fare gli account, però una buona norma è proprio quella. Come dicevo, regole semplici, spiegare comunque che l'ordinamento giuridico c'è, adesso c'è una polemica anche nel Triveneto per quanto riguarda il tempo scuola, alla fine giuristi mi permetteranno, io sono un tecnico, la responsabilità genitoriale fino ai 14 anni è normata, quindi per le scuole medie, le scuole dell'infanzia non si può dare il minore se non nella lista che prevede le maestre diano il figlio al genitore, comunque chi lo accompagna, no? Sta adesso marciando il problema dell'età, però non si pensa che il problema dell'età è anche sull'identità digitale, cioè il problema è solo posso lasciare mio figlio a 14 anni o a 13 da solo, e per l'identità digitale deve essere uguale, solo che non si pensa, perché la tecnologia aggiunge questo filtro di mistero. E secondo me, semplicemente spiegandolo che uno a 12 anni non si può fare l'account da quel o quell'altro social network, perché lo dice il contratto, no? E dice anche l'ordinamento giuridico italiano a volte, è molto semplice, quindi una tabellina, posso fare un account? Sì, no, da che età? Noi la diffondiamo, è molto semplice, tutti quelli che l'avevano fatto li hanno cancellato, comunque hanno rimodulato la loro cosa. Io evito sostanzialmente che i miei familiari mettano l'immagine di mio figlio così, diciamo, su social network, per il famoso effetto dei terzi. Però un po' di cultura fa tanto. Una buona tabella, una buona regola ha degli effetti veramente straordinari. Abbiamo delle comunità di ragazzi che si autodifendono, Clash of Clans è una delle app che va per la maggiore tra i giovani, si difendono tra le persone che non conoscono, quindi semplicemente accettano amicizie della gente che hanno in classe. Prima non era così, cioè abbiamo fatto l'evento banalmente, prima accettavano l'amicizia da qualunque cinese, russo, hacker, non hacker o personaggio, perché volevano giocare. Spiegato ai ragazzi che semplicemente chi non conoscono non devono accettare l'amicizia anche nel social network, hanno abbinato la vita reale a quella digitale con una semplicità incredibile, e questo ha creato un sistema di autotutela di tutti. E quando entra qualcuno che non conoscono, lo buttano fuori da soli i ragazzi. Quindi si può intervenire. Se teniamo distanza perché le frasi sono difficili, perché la materia giuridica è incomprensibile, continuiamo a tenere la distanza sociale. Eventi come queste, secondo me, la riappiattiscono, perché il cloud, come ho detto prima, non è solo business to business, ma è tutti quanti in questo grigiore che sono un po' privato, un po' pubblico, un po' dipendente, un po' la mail al lavoro, insomma, ormai è diventato questo grigiore, non possiamo esimerci.